File numero 4, pagina 30. Capitolo 4. Il viaggio verso Auschwitz. Descrivere quel viaggio durato 6 giorni è e sarà sempre una pena per me e per coloro che hanno avuto la fortuna di poterlo raccontare. Il convoglio era lunghissimo e la confusione immensa, perché eravamo spinti in malo modo dai nazisti e le famiglie già venivano smembrate in quel caos. Noi 9 per fortuna siamo stati spinti sullo stesso carro bestiame. I miei 2 fratelli, Carlo di 18 anni e Dino di 21, mi aiutarono a salire sul vagone perché era per me troppo alto. Dino era già salito e mi dava le mani, Carletto mi spingeva dai piedi. Nel vagone eravamo talmente stipati che i più furbi, appena saliti, cercarono di coricarsi stendendo bene i loro panni. Ben presto però dovettero rannicchiarsi o alzarsi in piedi per non essere calpestati da quanti continuavano a salire spinti dall'SS. Nel vagone bestiame tutto chiuso c'erano 2 finestrini con una grata alta al massimo 30 centimetri. Cosa posso dire che non sia già stato descritto ampiamente dai miei compagni e compagne della medesima tragedia? Non per nulla erano vagoni bestiame. Il viaggio era bestiale. Le persone, uomini, donne e bambini, trattate come bestie. Forse peggio, perché a un animale solo, abbandonato, viene istintivo fare una carezza, mentre per noi da subito c'erano solo urla inumane, spintoni, privazioni assolute. Dopo un primo sbigottimento iniziamo a sentire la sete, la fame, ma la cosa peggiore era il dover fare i propri bisogni corporali su un pavimento tappezzato da esseri umani, da persone. Durante il viaggio qualcuno mise un secchio in un angolo del vagone, segno che tra noi c'erano ancora educazione e senso della dignità personale. Fino a quando sarebbe durato? Ricordo che quando avevamo un tedesco alle spalle restavamo tutti paralizzati, privi di iniziative, solo in attesa di ordini. La personalità di ognuno era annientata dal terrore. Appena il vagone fu chiuso dall'esterno, e passarono parecchie ore prima che il convoglio potesse partire perché eravamo in tanti, per un po' tutti rimasero impauriti, ancora increduli forse, perché i tedeschi ci facevano eseguire i loro ordini con tanta forzata obbedienza e sollecitudine automatica che non facevamo in tempo a riflettere nemmeno un istante. A vagone chiuso i prigionieri incominciarono piano piano a riprendersi e si misero a chiamare i nomi di figli o mariti che magari erano stati fatti salire in un vagone diverso. Della mia famiglia non mancava nessuno. Io ero seduta in un angolino vicino a mamma e alle sorelle. Il papà con 2 fratelli era rimasto in piedi nella parete opposta e ci volle parecchio tempo perché potesse raggiungerci. Mia sorella Daisy, come altri prigionieri, appena il treno fu messo in moto, lanciò dalla fessura del vagone dei biglietti al suo fidanzato Leo rimasto al paese, ignaro di tutto. Per la bontà di qualche persona, che oggi intendo ringraziare, un biglietto gli fu consegnato e così venne a sapere della nostra deportazione. Era il 20 o 21 giugno quando viaggiavo verso una destinazione per me allora ignota. Le giornate erano calde, ognuno era stretto ai propri cari e al proprio bagaglio. Il nostro consisteva ormai solo in vestiario, il denaro e le cose di valore le avevano già rubate al comando di Udine. Le poche cose alimentari che la mia mamma aveva preso 7 giorni prima, con la famiglia così numerosa di ragazzi giovani e quindi di grande appetito, erano già terminate a San Sabba. Ogni tanto il treno si fermava in qualche stazione. Nessuno vedeva niente. Non sapevamo mai le località. Speravamo sempre che ci facessero scendere per le nostre necessità fisiologiche. Mai, nemmeno una volta. Le tristi canzoni partigiane ed ebraiche che le prigioniere, con dolore e sforzo, intonavano durante il viaggio si erano via via affievolite. Le forze mancavano. Nel vagone bestiame che ci portò ad Auschwitz eravamo talmente stipati, ancora tutti spaventati, increduli per quel trattamento bestiale che senza alcun motivo eravamo costretti a subire, ed eravamo tutti vicini alla mamma, chiedendole come potevamo fare per i nostri bisogni. Il treno non si fermò quasi mai. Una volta sola, forse in Austria, ci diedero una camomilla e finalmente qualche mamma o papà mise nell'angolo del vagone un secchio, almeno così il nostro degrado non fu totale. La fame, la sete, l'arsura, la paura dell'incognito ci accompagnò per circa 5 giorni. In queste condizioni, esausti, assetati, affamati e sporchi con tanto terrore addosso, entrammo in Auschwitz. O meglio, a Birkenau, il lager a 3 chilometri da Auschwitz, dove avevano allestito strutture di sterminio. Noi allora non conoscevamo il campo, né di nome né di fatto. Scendere da quei vagoni ormai fetidi e metterci in colonna per entrare nel campo a noi sembra un sollievo, quasi una liberazione da una situazione che ormai non avrebbe potuto durare più a lungo. Mio papà ci fece notare con ironia la famosa scritta «Arbeit macht frei», il lavoro rende liberi. Capitolo quinto. Arrivo a Birkenau. Che dire di me, bambina undicenne, della mia prima impressione? Ma ricordo che appena scesi dal treno cercammo subito di rimanere uniti noi nove e facemmo non poca fatica, poiché tutti spingevano, gridando e invocando i nomi dei propri congiunti. A me sembrava un gran palcoscenico, dove noi tutti, specialmente i grandi, diventavamo burattini che facevano tutto a comando. Prendevamo schiaffi e percosse per niente, senza mai reagire. Il filo spinato che circondava il campo e in alto un camino che emanava un fumo intenso e grigiastro mi fece paura, ma non dissi nulla a nessuno. Ci spinsero a suon di frustate, le SS avevano dei frustini di gomma rigida, in fila per cinque verso una baracca rettangolare, senza darci ancora né da bere né da mangiare. Avevamo con noi ancora qualche indumento e altre cose personali, pettini, specchietti, occhiali. Mia sorella teneva sempre stretto a sé un portacipria d'oro regalatole dal fidanzato. Dal soffitto della baracca pendevano dei bocchettoni di doccia. Speravamo inutilmente di poter bere, ma dovetti capire qualche mese dopo, a mie spese, che dalle docce non sarebbe mai uscita l'acqua per dissetarci. Improvvisamente la realtà si fece spazio, perché passate quelle poche ore notturne, le belve delle SS entrarono nello stanzone urlando come iene inferocite e roteando sui capi dei più vicini quegli orribili frustini. Impartivano ordini in tedesco e, tra lo strazio di tutti, separarono subito gli uomini dalle donne e dai bambini. Dandoci un bacio sulla fronte, formulando una benedizione, penso ebraica come era sua abitudine, nostro padre con i due fratelli ci lasciò. Da allora non avemmo più loro notizie. Le donne e i bambini rimasti furono subito avviati, sempre in fila per cinque, al Waschraum o sauna, cioè alle docce. E cosa risaputa che durante qualsiasi spostamento degli internati le colonne dovevano andare al passo, le file diritte, e chi cadeva o non seguiva il ritmo degli altri veniva frustato, spaventato dai cani aizzati dalle SS. Se fosse caduto senza più rialzarsi, sarebbe stato calpestato dai tacchi degli stivali dei nostri aguzzini oppure sbranato dai cani. Scene indelebili nella mia memoria, ma non solo perché erano di una violenza inenarrabile, ma anche perché nessuna di noi era abituata a scene così crudeli. Arrivati alle docce, nuovo stanzone rettangolare, per mia fortuna avevo ancora mia madre al mio fianco che mi traduceva, addolcendoli naturalmente, gli ordini che le capo impartivano. Sembrerà strano, assurdo, ma ancora oggi, dopo una sessantina d'anni, non riesco a vincere la paura delle docce. Non sopporto che mi piova l'acqua direttamente sulla testa. Devo dirigere io il getto d'acqua, tenendolo in mano e orientandolo sul corpo. Capitolo sesto. Vita nel lager. Le capo erano delle prigioniere veterane che, comandate dall'SS, a loro volta comandavano noi. La mia prima capo era di origine polacca e si chiamava Elsa. Fecero subito la prima selezione, non si è mai saputo con quale criterio. Ricordo che a un certo punto la fila dove noi eravamo state messe era molto più lunga dell'altra, dalla quale un tedesco continuava a urlare, con registri alla mano, che gli mancava una famiglia ariana. Mia mamma, con la sua immediata prontezza, intuì il pericolo e gridò in tedesco, alzando la mano: «Io sono ariana!» Lui rispose allora nella confusione: «Also komm, raus, schnell, schnell!» «Allora vieni fuori, svelta, svelta!» E mia madre si rivolse a noi in dialetto fiumano: «Andemo, svelti, muleria!» Piano piano la fila da cui miracolosamente eravamo uscite si incamminò verso le docce, ignara del proprio destino. A me, che ero piccola e non ancora conscia delle brutture e delle atrocità che il campo ci avrebbe riservato, sono rimasti impressi soprattutto gli sguardi di quelle poverette. Sguardi tristi, attoniti, spenti, rassegnati e increduli. Alla nostra fila fu dato un trattamento notevolmente migliore. Forse, in attesa che le docce si liberassero, ci fecero sedere su una lunga panchina di legno grezzo e due deportate scheletriche col vestito a righe grigie e azzurre stinte, con un numero attaccato sulla manica sinistra, con zoccoli di legno ai piedi, con le teste rapate a zero, degli occhioni impauriti, tenevano per i quattro angoli una coperta militare carica di pezzi di pane e briciole di dolci. Esse la misero ai nostri piedi e noi tutti mangiammo un po' di malavoglia perché le due prigioniere ci dissero che era roba portata via un convoglio di ebrei appena eliminati. Così incominciarono anche per me i primi dolori. Sentivo che attorno a noi succedevano cose enormi e tempestavo di domande la mia povera mamma, che finché poté cercò di tenermi all'oscuro delle cose peggiori. Con fruste alla mano vennero a spingerci verso le docce, dopo averci fatto spogliare completamente, privandoci di ogni cosa, mollette, pettinini, portacipri e tutto. A lato della stanza c'era una capo seduta a un tavolino sul quale c'erano due rasoi e un barattolo di un disinfettante molto puzzolente, credo fosse creolina. A tutte le donne rasarono i capelli completamente. A noi e qualche altra li tagliarono corti, alle orecchie, in modo irregolare. Era una delle tante stranezze che seguivano l'umore delle capò. Ricordo che la mia mamma, donna molto pudica, ci fece mettere in fila per 5 secondo l'età, io che ero la più piccola davanti. Ugualmente cercavamo di coprirci dagli sguardi ironici della squadra di SS che avevamo di fronte, i quali, accortisi del nostro imbarazzo, ordinarono di metterci una per una a braccia e gambe aperte. Mia madre reprimeva le lacrime. Gli aguzzini ghignavano tra di loro. Dopo averci spruzzato il disinfettante, ci depilarono ad ogni sorta di peluria. Io seguivo la fila e al mio turno, come le altre donne, alzai ingenuamente le braccia. Allora un tedesco, convinto che volessi prenderli in giro, vista l'assenza di peluria, mi diede uno schiaffo. E quello fu solo il primo. Depilate e tutte doloranti per quel fetido acido che ci misero anche sulla testa, ci spinsero a fare la doccia. Essere mandati alla doccia poteva avere due significati diversi molto precisi: lavarsi oppure finire nella camera a gas. In questo secondo caso, nel grande locale, dalle docce sistemate sul soffitto invece di acqua usciva Zyklon B, un micidiale veleno che in pochi minuti uccideva i prigionieri che cadevano esanimi e velocemente erano trascinati fuori dalle squadre del Sonderkommando e trasportati al crematorio. Di loro rimaneva solo un fumo denso, grigio e rossastro e un acre odore di carne bruciata che invadeva il lager e sconvolgeva le nostre vite. Per moltissimi anni, e forse ancora oggi, nel vedere il fumo uscire dalle ciminiere industriali mi si stringe la gola e il pensiero, seguendo quel fumo, vola ad Auschwitz, Ravensbrück, Belsen, tre campi dove durante 15 mesi mi hanno tolto ogni affetto e la possibilità di crescere in maniera normale, sviluppando il pensiero e la fantasia cui ogni bimba undicenne avrebbe diritto per il delicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Ritornando alla nostra prima doccia, dirò che è andata nel modo migliore. Entrammo nello stanzone puzzolente. In terra ricordo tante saponette colorate che facevano scivolare a terra le donne più anziane. Mia madre mi portò sotto una doccia. Dopo un po' aprirono un getto di acqua gelata e subito dopo l'acqua caldissima, fumante, quasi bollente, alla quale seguì immediato l'urlo della capo di uscire. Al solito, «Schnell! Heraus! Verflüchte Menschen!» «Presto, fuori, maledetta gentaglia!» Il tutto accompagnato, quasi a scandire il ritmo, dal solito frustino o gummi, fatto di un materiale gommoso rigido, che usavano per picchiare. Personalmente l'ho provato solo una volta in 16 mesi di detenzione. Ero nel primo Kinderblock, baracca di soli bimbi, e alla sveglia non mi mossi subito. Ero abituata con la mamma che mi svegliava sempre prima, per arrivare in tempo all'appello. Mi arrivò una tale frustata sullo stinco della gamba destra che mi si gonfiò e divenne tutto livido. Uscita dalla famosa prima doccia, diedero a ognuna di noi un capo di vestiario, portato via in precedenza ad altre prigioniere. Normalmente davano le divise zebrate, ma quella volta andò così perché le divise erano esaurite. A me fu dato un vestito marrone di velluto arricciato in vita, ma lunghissimo, e poi in fila per 5 fummo mandate in una baracca. Credo fosse la 13 o la 16 del Lager D. La capo della nostra prima baracca si chiamava Elsa, una polacca ricciuta con due occhi bellissimi, ma temuta da tutti per la sua indole crudele e cattiva. Davanti a ogni baracca c'era uno spazio per l'appello, oltre al quale una stradina immetteva sulla via principale, quella che si percorreva per andare al lavoro fuori da Birkenau. La parte opposta di questa strada portava invece alle docce e alle camere a gas, verso le quali un'orchestrina composta da prigionieri accompagnava i condannati. Mio fratello Carlo, 18enne, era violinista. Provavamo uno strazio infinito pensando a lui e agli altri musicisti che forse non immaginavano che le loro madri, le loro sorelle, andavano a morire al suono di allegre canzonette come Rosamunda e altre. Le baracche del mio campo erano lunghe e strette, con qualche finestrino qua e là sul tetto, fatto internamente di paglia pressata con cemento. Tutto attorno alle pareti e anche al centro, nella lunghezza della baracca, c'erano delle cuccette di legno. I castelli, o coie, così li chiamavano nel campo, erano suddivisi in tre piani. A noi fu dato lo scomparto più alto. Ci si stava in sei, tre ai piedi e tre alla testa. Fu la nostra unica fortuna, poiché, essendo cinque sorelle più la mamma, il numero era completo e almeno nelle brevi ore notturne avevamo la possibilità di stare unite nella nostra intimità familiare, senza scontri con corpi estranei. La promiscuità era veramente disgustosa e triste. La provai in seguito. Dividere la cuccetta con estranei, gente di mentalità ed educazione diversa dalla propria, dove per forza di cose tra le veterane del campo c'erano le astute, le egoiste, le più furbe, e tu, ancora ignara delle mille astuzie che l'esperienza del campo ti forniva, ti dovevi adeguare subito o soccombere. Nel nostro castello, poiché eravamo nello scomparto più alto, due delle mie sorelle più grandi e la mamma toccavano, stando sedute, il soffitto con la mano. Ricordo che in quel periodo, ancora in quarantena, nelle pause tra un appello e l'altro, restavamo sedute nelle coie, insieme con altre italiane, presumibilmente piemontesi. Insieme si parlava di famiglia, cucina, dei piatti che avremmo gustato al rimpatrio e si decise di comporre una canzone sulle note di un motivo, Piemontesina Bella, assai in voga in quegli anni. Una canzone dal testo semplice e ingenuo che descrivesse la vita quotidiana del lager. La si cantava a mezza voce, di nascosto, tra le baracche del lager. Il testo è questo. Svegliamoci presto, ragazze. Il tedesco è venuto e ci deve contar. Svelte andiamo all'appello, formiamo un drappello laggiù nel piazzale. Perché a lavorar bisogna andar. Poco mangiare e il baston, i camerati nemici ci son. Non ti potrò scordare, o prigionia di guerra, la pena il cuor ci serra, si rende triste ognun. Ma poi pensando a casa ritorna l'allegria, la speranza si ravviva, si presto ritornar. Ecco i tiranni schierati coi cani al guinzaglio, ci attendono già. Tengono in mano il bastone che poi sul groppone ci scaricheranno. Se sul lavoro svelte non siamo, questi malvagi aguzzin a bastonate ci faranno morir. Noi non dobbiamo scordare la prigionia di lamento, i pidocchi a cento, le scarpe rotte ai piedi. Il rancio che ci danno è scarto per maiali, brodo di rape e pane con l'acqua del caffè. E dopo aver lavorato, la strada del campo ci tocca rifar. Abbiamo il viso imbrattato, l'aspetto accasciato da stanchi soldà. Svelte noi siamo a lavorar, ma questi malvagi aguzzin a bastonate ci faranno morir. Ma quando verranno gli alleati, ai vecchi camerati, tutto farem pagar. La verga e il baston, lor batterem sul groppon. E mentre cercavamo un finale alla nostra canzone, arrivò la capo Elsa, una polacca dal triangolo verde, una bestia, che urlando e picchiando spinse ognuna al suo posto. Ho questa canzone impressa nella memoria e sogno ancora che qualcuno, leggendola, la ricordi. Era l'estate del 1944 e nel sottotetto a volte si moriva dal caldo e mancava l'aria, anche perché la baracca era piena zeppa di donne, ma c'erano pochissimi bambini. Lo feci notare alla mamma, la quale, per tranquillizzarmi, disse che forse un giorno avrei dovuto separarmi da lei, perché ero piccola e mi avrebbero messo in un posto migliore e più adatto alla mia età, mentre loro grandi sarebbero rimaste lì per lavorare. È inutile dire la mia reazione. Piangevo al solo pensiero di allontanarmi anche da loro. Già il papà, Dino e Carletto mi mancavano tanto e non sapevamo niente di loro. Ricordo molte volte nel mezzo della notte mi svegliavo e sentivo la mamma piangere, povera donna. Di giorno invece avevamo spirito e parole di incoraggiamento per tutti, specie per i nostri vicini di letto. Le nostre vicine erano la signora Tisminieschi con le due figlie, Pupa e Lori. Erano triestine, il padre di origine russa. Partite insieme a noi da San Sabba, riuscirono a rimanere con i miei fino agli ultimi 3 giorni prima della liberazione. Poi dei miei cari non si è mai più saputo nulla, mentre loro, tranne un fratello, ritornarono a casa. Ancora oggi, specie con la sorella minore, sono legata da profonda e fraterna amicizia. Le due madri di notte parlavano spesso. Io, forse perché già iniziava l'ansia, dormivo poco e le sentivo. Mia madre con bontà riprendeva l'altra perché troppo spesso piangeva e commiserava le figlie poiché erano private dei loro agi. L'altra diceva: «Come fa lei ad avere tanto coraggio? Non vede cosa ci circonda, non ha paura per le sue figlie. Mia madre di rimando. Che cosa succederebbe alle nostre ragazze se almeno noi non dessimo loro un po' di forza? E se ci mettessimo a piangere noi, cosa dovrebbero fare loro? È una cosa straziante, ma noi mamme non dobbiamo farlo capire. Fine file numero 4.